Questa mattina vogliamo leggere insieme alcuni versetti di un salmo. Il salmo in questione è il Salmo 106. Salmo 106, un bellissimo salmo che vi suggerirei nell'ambito delle vostre letture di appunto consultare, perché è un bel riassunto di determinati eventi che hanno riguardato Israele, quindi vale la pena di leggerlo. Annotatevi questo salmo e quando potrete, perché no, leggetelo pure. Qual è il mio bicchiere, per favore? Questo? Quello. Boh. Vabbè. No, questo non può essere. Eh sì, perché è mezzo bevuto, dico, che cos'è? Allora, Salmi 106, vogliamo cominciare dal versetto 1 e leggeremo fino al versetto 14. Salmo 106, dall'1 al 14. Ci siamo? Possiamo cominciare? Bene. E cominciamo subito con il botto, perché dice così: Alleluia! Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. L'abbiamo fatto questa mattina? Abbiamo cercato di farlo? Continuiamo a farlo. Chi può raccontare le gesta del Signore o proclamare tutta la sua lode? Beati coloro che osservano ciò che è prescritto, che fanno ciò che è giusto in ogni tempo. O Signore, ricordati di me quando usi benevolenza verso il tuo popolo. Visitami quando lo salverai, perché io veda la felicità dei tuoi eletti. Mi rallegri nella gioia della tua nazione ed esulti con la tua eredità. Noi e i nostri padri abbiamo peccato, abbiamo mancato, abbiamo fatto il male. I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi. Non ricordarono le tue numerose benedizioni e si ribellarono presso il mare, il Mar Rosso. Ma egli li salvò per amore del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Sgridò il Mar Rosso ed esso si prosciugò. Li guidò attraverso gli abissi marini come attraverso un deserto. Li salvò dalla mano di chi li odiava e li riscattò dalla mano del nemico. Le acque ricoprirono i loro avversari, non ne scampò neppure uno. Versetto 12. Allora credettero le sue parole e cantarono la sua lode. Bello? Peccato che ci sia un altro versetto subito dopo. Peccato! Perché dice al versetto 13: ben presto però dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo piano. Dobbiamo fermarci al 12. Eh no, c'è anche il 13 e poi c'è tutto il resto del Salmo. Questo è un bellissimo Salmo che affronta due situazioni contrapposte. Da una parte l'infedeltà di Israele, del popolo di Dio, la ricorrente infedeltà di Israele, e dall'altra parte la bontà di Dio, la ricorrente bontà di Dio, la ricorrente fedeltà di Dio. Il versetto 1, che abbiamo letto proprio all'inizio, è un invito a fare che cosa? È un invito a celebrare il Signore. È un invito chiaramente a lodare, ad innalzare, a glorificare, ad adorare il Signore. Perché? Perché è buono! Perché è buono! È buono! È paziente! Il nostro Dio è paziente con ognuno di noi. È comprensivo. È tollerante, è indulgente. Dio è buono, Dio è generoso nei nostri confronti, Dio è amorevole, Dio è fedele. È l'esatto opposto del nostro antagonista, è l'esatto opposto di Satana. In Dio non c'è malvagia premeditazione. In Dio non ci sono intenti duplici, non ci sono tenebre. Non c'è la volontà di far cadere qualcuno, di sottoporre qualcuno a una prova talmente grande che non riuscirà mai a superare. Dio è buono. L'altra sera stavamo guardando un film e a un certo punto uno dei due protagonisti dice all'altro, una donna in questo caso, sei una brutta persona, per non dire altro, sei proprio una brutta persona. Beh, se c'è una brutta persona, questa brutta persona è l'antagonista di Dio. Lui è davvero cattivo, lui è davvero malvagio, lui è davvero qualcuno che odia tutto il tempo. Al versetto 12, come dicevamo prima, c'è la bella notizia che viene messa nero su bianco nella scrittura, ossia quello che è avvenuto agli egiziani. Vi ricordate la situazione? Gli israeliti inseguiti dagli egiziani e gli egiziani che poi vengono sommersi dalle acque. Canto di vittoria. Ah, il nostro Dio è grande, può fare cose straordinarie. Grande gioia, grande fermento. Però, il versetto 13, l'abbiamo appena detto, ci racconta di una notizia molto meno entusiasmante. Ben presto dimenticarono le sue opere, ben presto non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo piano. Non appena cominciarono il loro percorso verso la terra promessa, cominciarono a lamentarsi, sappiamo quante cose hanno combinato, e quindi per questo motivo poi Dio ebbe qualcosa da dire su di loro. Ma dimentichiamoci degli israeliti, veniamo a noi. Anche noi possiamo fare la stessa cosa, anche noi possiamo commettere l'esatto errore, lo stesso errore. Anche noi corriamo il pericolo di scordarci delle cose grandi, straordinarie che il Signore ha già fatto per noi. Ne ha fatte sì o no? Rischiamo di dimenticarcele. E poi rischiamo anche noi di smettere di aspettare fiduciosi la realizzazione, il compimento delle sue promesse, del suo piano specifico per la nostra vita. Allora, la domanda è: come possiamo far fronte a questo stato di cose? Come possiamo gestire la nostra smemoratezza, la nostra amnesia? Come possiamo gestire la nostra incredulità, la nostra sfiducia? È un problema con il quale siamo tutti quanti confrontati, nonostante siamo dei credenti, nonostante siamo dei figli, delle figlie di Dio. Beh, noi dovremmo, per risolvere questo problema, avere l'abitudine, il più sovente possibile, da soli e anche tutti insieme, di celebrare il Signore. Celebrare il Signore. Celebrarlo. Perché? Perché è buono. Perché Dio è buono. Dio è buono non come lo potrebbe essere un uomo. Talvolta si dice, ma quell'uomo è un uomo buono, quella donna è buona. No, lui lo è in modo differente, perché ogni uomo buono lo è di tanto in tanto, lo è con innumerevoli contraddizioni. No, lui è differente, lui è veramente buono. Lui ha scelto di amarci per primo. Quando noi ancora brancolavamo nel buio del nostro peccato, ha scelto Lui di amarci per primo. Dio è buono. Lui è buono perché ci ha concesso il perdono e ci concede il perdono più e più volte, ripetutamente. Ci fichiamo quasi sempre, no, ma molto spesso, gli stessi guai. E Lui ci perdona. Lui è buono. Dio è buono perché ci ha concesso l'accesso alla Gerusalemme celeste. Ci ha concesso per grazia l'accesso alla vita eterna, nella gioia e nella pace. Dio è buono. Dio è buono perché anche ha scelto di dar seguito alle nostre preghiere, alle nostre suppliche, alla nostra intercessione, a fronte di quelle che sono le circostanze avverse di questa vita. Dio risponde alla preghiera, perché Dio è buono. Dio è buono e la sua bontà non avrà fine. La sua bontà, dice la scrittura, la sua fedeltà, il suo amore, la sua benevolenza non avrà fine. Questo è il descrittivo del Signore che noi serviamo. E quindi il titolo non poteva che essere questo: celebriamo il Signore perché è buono. Buono però, attenzione, non significa manipolabile. Una persona buona è una persona che magari riusciamo a manipolare. No, Dio non è manipolabile. Dio non è qualcuno del quale potersi approfittare, magari un po' superficiale, un tipo al quale sfuggano alcuni dettagli, un bonaccione. No, no, a Dio non sfugge proprio niente. Lui controlla e vede ogni cosa. Lui è buono perché è amorevole. È amore. Lui è buono perché agisce in nostro favore del continuo. Lui è buono perché è paziente. Perché è paziente, molto paziente. Lui è buono perché, lo dicevamo prima, è fedele. Non so se vi ricordate del conflitto tra Davide e Golia. Davide e il gigante filisteo. Quando Golia, l'uomo di punta dei filistei, il loro punto di riferimento, il loro leader, quando Golia capisce chi sia il suo avversario, chi si sia offerto per affrontarlo, quel giovane, inesperto dal suo modo di vedere, quel giovane inesperto, debole avversario, Golia lo deride, Golia lo disprezza. Golia, dice la scrittura, lo maledice nel nome dei suoi dei. Lo maledice. E a un certo punto gli dice, ve lo dico a parole mie, vieni qua. Vieni qua che non vedo l'ora di farti a pezzi. Questo dice Golia. Ma Davide non si fa impressionare. Davide gli risponde dicendo, tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti. E sarà proprio lui, ascoltate che cosa dice Davide, sarà proprio lui a darti nelle mie mani, lui ti darà nelle mie mani, affinché io possa abbatterti, dato che l'esito della battaglia non dipende né da te né da me, ma dal Signore. Quell'altro rimane per un attimo scioccato, ma poi prosegue nella sua missione, avanza. Imbufalito, ancor più arrabbiato, carico come una molla per fare a pezzi questo giovinastro. Ma Davide è pronto ad affrontarlo. Estrae una delle 5 pietre lisce che aveva raccolto poco prima in un ruscello, in un fiume. Ne estrae una e poi la lancia con la fionda. La lancia e lo colpisce. C'è da dire una cosa. Davide sarà stato senz'altro bravissimo in questa pratica. Si sarà allenato del continuo. Ma se Golia è caduto con la faccia a terra, con una pietra conficcata nella fronte, beh, ciò è avvenuto perché il Signore è stato fedele e ha onorato la fiducia del suo servo. Quanti sono d'accordo con me? Dio ha permesso che quel sasso scagliato a quella velocità tramortisse definitivamente Golia. E quindi Davide è stato lo strumento attraverso il quale Dio ha operato. Dio è fedele, Dio è buono, Dio ascolta le nostre preghiere, Dio ascolta le nostre proclamazioni. E quindi, allo stesso modo, è sua intenzione onorare ed è sua intenzione premiare la nostra fiducia, la nostra fede nei suoi confronti. Proverbi, capitolo 3, versetti 5 e 6. Proverbi, capitolo 3, versetti 5 e 6, sono questi due versetti che dovremmo normalmente conoscere abbastanza bene. Oso dire che dovremmo quasi conoscerli a memoria, perché sono due versetti importanti, forse i due versetti che amo di più in tutte le scritture. Dice così: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà, raddrizzerà, dice un'altra versione, i tuoi sentieri. Riconoscilo significa coinvolgilo e ritienilo attivamente e potentemente implicato in tutte le tue vie. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Quanti sono pronti a dirlo a memoria? Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, in tutte le tue vie riconoscilo, riconoscilo, coinvolgilo ed egli appianerà i tuoi sentieri. Quanti lo sanno già a memoria? Nessuno osa alzare la mano perché poi viene chiamato alla lavagna a riscrivere col gesso. Bel passaggio della scrittura, avete annotato dove si trova? Benissimo. Qualsiasi cosa ci sia capitata, qualsiasi cosa ci stia capitando, qualsiasi cosa ci capiterà ancora, ricordiamocelo bene, quella cosa, apparentemente bella o brutta che sia, compresa o non compresa che sia, fa parte di un piano divino. Tutto fa parte di un piano specifico per ciascuno di noi. Un piano che è stato stabilito ancora prima della nascita di Adamo. Molto tempo prima. Un piano perfetto che è stato escogitato per fare in modo che noi potessimo essere salvati da un destino orribile. Non solo che potessimo essere salvati da un destino orribile, ma che potessimo anche essere ingaggiati per diventare strumenti di incoraggiamento e di salvezza per le persone che il Signore mette sul nostro cammino. Questo in fondo è l'essenza della nostra chiamata, il senso ultimo della chiamata che ci è stata rivolta come figli di Dio, come figlie di Dio. Siamo stati ingaggiati al suo servizio, siamo suoi rappresentanti, siamo suoi ambasciatori, abbiamo la buona novella da annunciare, abbiamo il messaggio più importante di tutti da annunciare, amen? E quindi qualsiasi cosa ci capiti fa parte di un piano che molte volte non comprendiamo, ma questo non significa che non ci sia un piano c'è ed è il piano di Dio. E quindi che si realizzi il suo volere, che si realizzi la sua volontà nella nostra vita, quanti dicono amen. Pertanto, se al momento noi siamo confrontati con un problema di salute, se al momento siamo confrontati con un problema psicologico, se al momento siamo confrontati con un problema coniugale o familiare, caratteriale, relazionale, un problema economico, un problema lavorativo. Talvolta sul posto del lavoro, sul posto di lavoro si sperimentano situazioni davvero toste, davvero difficili. E quindi qualsiasi sia il problema, un problema ecclesiastico, non importa. Ciò che importa è che ogni problema coopererà al nostro bene, perché Dio ha un piano. Dio è buono e Dio ha un piano. E quindi questo problema coopererà al nostro bene, diverrà del materiale del quale il Signore saprà servirsi per farci del bene, per fare qualcosa che ci serva, che ci sia utile, per realizzare il suo buon proposito per la nostra vita. Bello o non bello? Bello. Ascoltate che cosa è scritto ancora nel Salmo 106. Perché questo ci serve per capire quanto il Signore sia davvero buono. Ma proprio buono, 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 buono. Ok? Salmi 106. I versetti 19 e 20. Qui parla, abbiamo detto che questo Salmo affronta l'infedeltà di Israele e la bontà di Dio, infedeltà di Israele, bontà di Dio, infedeltà di Israele, bontà di Dio, infedeltà di noi credenti, bontà di Dio. Dice: fecero un vitello in Oreb, cosa grave, e adorarono un'immagine di metallo fuso. Adesso guardate come viene descritta la follia di questi uomini. Così sostituirono la gloria di Dio con la figura d'un bue che mangia l'erba. Cioè, questa è la prospettiva di Dio. Cioè, Dio si sarà detto: non ci posso credere. La mia gloria viene sostituita con un bue che mangia l'erba. Sono senza speranza questi qua. Versetto 25, sempre del Salmo 106. Mormorarono sotto le loro tende e non ascoltarono la voce del Signore. Cosa facevano intanto che Mosè non era in giro? Nelle tende? Passava? Mormoravano del continuo, si lamentavano, esprimevano pettegolezzi di vario genere, mormoravano. Versetto 37, e questa è la cosa più grave, ascoltate che cosa dice: sacrificarono i propri figli e le proprie figlie ai demoni. Allora, per chiarire bene, perché probabilmente vi sarà capitato un giorno di incontrare qualcuno che vi abbia detto: ama Dio nell'Antico Testamento, come è stato crudele, ha dato ordine a Israele e ai suoi servi di andare e di sterminare quei popoli, di sterminarli completamente, non lasciando in vita nessuno, uomini, donne, bambini. Uno dice: e che cos'è? Ma che Dio è questo? Ma noi dobbiamo sapere, la scrittura ce lo dice molto chiaramente, non solo in questo passaggio, che quei popoli erano totalmente pervertiti. Cioè, qualsiasi peccato, il più incredibile al quale possiate pensare, loro lo commettevano. E tra le tante cose, sacrificavano i figli, ossia offrivano sacrifici umani. Sacrifici umani. E che cosa ha fatto il popolo di Dio? Mischiandosi con questi popoli? Ma perché non lo facciamo anche noi? Salmo 106. Idolatria, mormorio, pettegolezzi, lamentele, mancato ascolto della parola, non ascoltarono la voce del Signore. E poi religiosità, offrire i figli a un Dio è l'atto più estremo di una religiosità, perché ogni religione parte dal presupposto che io faccio qualcosa sperando di ricevere qualcosa in cambio. Quindi sono disposto anche a offrire i miei figli pur di ricevere qualcosa in cambio. Religiosità all'estremo. Tutte cose, tutti i peccati con i quali è molto facile avere a che fare anche oggi. Non dico nel senso che ci mettiamo in testa di sacrificare i nostri figli, ma l'approccio religioso nei confronti di Dio è un peccato che possiamo commettere anche noi, molto facilmente. Ora, a fronte di tutto questo, della drammaticità delle cose che vengono descritte in questi versetti, che cosa leggiamo più avanti? Salmi 106, il versetto 44 fino a 46. Salmi 106, da 44 a 46. Ascoltate e ditemi se Dio non è buono. Dice così: tuttavia, volse a loro lo sguardo, quando furono in angoscia, quando udì il loro grido, e si ricordò del suo patto con loro, e nella sua gran misericordia si pentì. Piccola parentesi, il Signore non si pente nel senso, questa è un'immagine che ci aiuta a comprendere, ma Dio non è che si mette lì così, col dittino così, cosa ho fatto? Non si pente in quel senso. Si pentì nel senso che Dio, nella sua grazia, decide di avere ulteriormente pazienza, e quindi nella sua gran misericordia si pentì, fece sì che avessero compassione di loro tutti quelli che li avevano deportati. Ora, gli israeliti hanno gridato a Dio, dopo averla combinata grossa, dopo essersi cacciati in grossi guai, ma hanno gridato, hanno supplicato, hanno pregato il Signore, nonostante tutte le loro gravi malefatte, Lui è intervenuto in loro favore. Meraviglioso. Ora, io non credo che ci sia bisogno di arrivare a tanto, di arrivare a questa situazione. Non c'è bisogno di arrivare a tanto per decidere di arrendersi a Dio. Detto in altro modo, se c'è una cosa che il Signore si aspetta da parte nostra, è che noi gli si dimostri la nostra fiducia, gli si dimostri la nostra fede pregando, intercedendo, coinvolgendolo in ogni aspetto della nostra vita. Questo è quello che Lui si aspetta da parte nostra, che noi si preghi, che si interceda, che lo si coinvolga in ogni ambito della nostra vita, in ogni situazione della nostra vita. Lui vorrebbe tanto esserne coinvolto, in ogni dettaglio, in ogni ambito. Saputo che Lui merita di essere celebrato, perché è buono. Celebrate il Signore, perché è buono. Ieri Daniela stava guardando un programma, si chiama, mi sembra, Forum, del giudice, si chiama così, ecco. Sono passato e a un certo punto c'era un uomo che, per smentire un commento negativo sulla sua persona, ha affermato: io sono la persona, per far capire chi era, no? Anche al giudice evidentemente, io sono la persona più buona della terra, ha detto. Ora, pur capendo bene che cosa intendesse dire, le cose non stanno proprio così. Gesù ha detto: nessuno è buono, nessuno è buono. Qualcuno si è rivolto a lui dicendogli: maestro buono, il giovane ricco, maestro buono. E lui dice: perché mi chiami buono? Mi stai chiamando buono perché mi associ al mio ruolo di maestro, ma non stai riconoscendo il mio ruolo di figlio di Dio, ossia di Dio. E gli dice quindi: non mi chiamare buono, perché uno solo è buono, Dio è buono. Solo Dio è buono, non c'è un uomo buono. Dio è buono, Dio è amorevole, Dio è paziente e soprattutto Dio è fedele. Fedele. Qualsiasi sia la prova nella quale ci troviamo, qualsiasi sia la circostanza avversa nella quale ci troviamo, Dio è buono. Dio è fedele, Dio sa, Dio interverrà, Dio provvederà. Quanti dicono amen?